Roberta del collettivo femminista Sommosse, come avete visto dal manifesto di convocazione, per chi l'ha saputo per altri versi. Questa iniziativa è un'iniziativa promossa dal collettivo ed è un'iniziativa sulle donne e il lavoro, ma non è soltanto un'iniziativa sul ripensare le questioni inerenti alla sicurezza delle donne sul lavoro, sulla precarietà, sulle condizioni di vita e di lavoro che le donne si vivono oggi, è un'iniziativa per ripensare anche sulle risposte a questa condizione che per tanti versi ci attraversa un po' tutte, di, appunto, di precarietà e di difficoltà di esistenza, e anche per ripensare a un nuovo welfare. Infatti sul volantino che voi avete visto c'è scritto reddito per tutte e tutti. Beh, abbiamo questa presunzione che anche da un punto di vista di donne, riusciamo comunque ad avere delle proposte anche un po' che vanno in una direzione universale, si direbbe. I collettivi femministi da tanto tempo hanno ragionato sulle questioni del lavoro e sull'invisibilità del lavoro delle donne. Se voi ricordate, negli anni 70, forse no perché siete troppo giovani, c'erano le battaglie per il salario al lavoro domestico, no? E il dibattito sul reddito, che oggi attraversa per tanti versi anche il movimento, come rivendicare nuove forme appunto di protezione sociale su situazioni di precarietà, eccetera, viene proprio anche da questo dibattito, in qualche modo, in cui noi ci siamo inseriti, abbiamo cercato di approfondire, di ripercorrere per tanti versi. Qui con noi oggi ci sono Cristina Morini, che ha lavorato sulla questione appunto del lavoro, della precarietà e del reddito, partendo da un punto di vista di genere, si potrebbe dire, anche se noi siamo in una situazione forse anche che va oltre il genere tradizionalmente pensato, e che lavora, è membro della rete di Uninomade ed è anche socia fondatrice della BIN, poi spiegheranno loro che cos'è la BIN, immagino, è giornalista, e insieme a lei c'è Andrea Fumagalli, che è un economista che sicuramente tutti voi conoscete anche per altri versi, ma è membro della rete Uninomade ed è vicepresidente anche lui della BIN. E questa iniziativa, insomma, volevamo che fosse un'iniziativa anche che partisse da un punto di vista delle donne, perché pensiamo che a maggior ragione una condizione di crisi come quella che stiamo attraversando oggi, che è la crisi nella contemporaneità che stiamo vivendo oggi, siamo consapevoli che sono le donne a maggior ragione a vivere ancora di più rispetto al passato dei peggioramenti delle condizioni di vita e di lavoro, come dicevo prima. Ed è forse anche per questo che una spinta forte da noi può venire per ripensare questo nuovo welfare. Io lascerei la parola ai nostri invitati e inizierei con Cristina Morì.
Bene, vi ringrazio innanzitutto dell'invito. Mi fa molto piacere, ci fa molto piacere essere qui, soprattutto visto l'impostazione che è stata data al dibattito e, come dire, concordo con l'introduzione fatta da Roberta che le donne rappresentano certamente un punto saliente all'interno della dimensione produttiva della contemporaneità. Quindi, come dire, ragionare sul lavoro e sui correttivi eventualmente possibili a partire dalle donne è utile per le donne, ma è utile per tutti. Quindi, secondo me, va tenuto presente in termini generali. Sulla questione del reddito in Italia c'è stato negli anni un dibattito molto ricco, molto ampio dal punto di vista teorico. La corrente neoperaista ha molto lavorato su questo argomento, tuttavia poi le ricadute effettive di questo dibattito, così come dire anche ben strutturato dal punto di vista del pensiero, sono state estremamente poche, si è tradotto in quasi nulla. Abbiamo ora qualche esempio recente, no, di leggi in questo senso che, come dire, pur con dei limiti rappresentano, se vogliamo, pur con dei limiti, molti limiti, dentro quell'orizzonte appunto universalista del reddito di esistenza, così come è stato pensato, lo abbiamo pensato, ci piacerebbe pensarlo, però, come dire, almeno piccole manovre di avvicinamento. Ecco, io questo lo vorrei dire come premessa, proprio perché fino a poco tempo fa niente in questo senso c'era. Proprio per questo è sorto il Basic Income Network Italia, proprio per cercare, visto questo vuoto e vista questa scollatura tra il pensiero e poi la capacità di tradurre in qualcosa di concreto questo pensiero, è nata questa associazione, una struttura che ha lo scopo di promuovere una maggior consapevolezza di che cos'è questo strumento, che viene forse sempre vissuto come un po' là nel mondo delle idee, disincarnato, eccetera, eccetera, e invece tanto più in dimensioni di crisi e come dire, di sfruttamento intensivo dentro una dimensione biopolitica, ha più che mai senso pensare. Quindi l'obiettivo del Basic Income Network è quello anche di fare un lavoro culturale, direi soprattutto, no? Sul tema del reddito e come dire, di promuovere una maggior consapevolezza in termini magari più concreti di quello che forse purtroppo è stato fino ad ora dentro il paese, quindi nell'opinione pubblica. Dicevo che le donne sono fondamentali e va tenuto presente a tutti la questione del genere, perché sono appunto molto mutati i contesti produttivi a partire dalla fine degli anni 80, come dire, si assiste a questo passaggio di cui tutti abbiamo ragionato e, come dire, è diventato ormai un elemento comune di questo passaggio da una produzione tipo fordista ad una produzione di tipo, si è chiamata postfordista, si è chiamata immateriale, insomma una produzione di servizi di terziario, soprattutto in Occidente, dentro le dimensioni metropolitane, si passa appunto da una produzione di merce ad una produzione di servizi e produzione a mezzo di conoscenza e di relazione. Dentro questa dimensione le donne hanno un ruolo e un peso molto maggiore di quello che è stato in passato. Sono infatti molto più occupate e richieste dal mercato del lavoro, anche per tutta una serie di caratteristiche storiche che portano con sé appunto la relazionalità, la propensione all'ascolto e alla cura, che da questo nuovo paradigma produttivo viene più richiesto di quanto fosse in passato. Su questa cosa si ragiona già da parecchio tempo. Adesso, per tenere presente alcuni filoni di pensiero femminista, Donna Haraway, nel suo libro Manifesto Cyborg, che è un libro del 91, pubblicato in Italia nel 95, parla esplicitamente di questa economia del lavoro a domicilio, ovvero di come il lavoro venga ridefinito, no, come letteralmente femminile o femminilizzato, a prescindere dal fatto che a svolgerlo siano uomini o donne. E questo essere femminilizzato significa essere reso estremamente vulnerabile, essere messi nelle dimensioni, nella possibilità di essere smontati, riassemblati e sfruttati anche come forza lavoro di riserva, cosa che è sempre successa alle donne, questo storicamente, e entrare in una dimensione di sfruttamento molto più intensivo, quindi più servi che lavoratori, se vogliamo, soggetti a tempi di lavoro pagati e non pagati, che si beffano di qualsiasi orario pattuito. E questo è tipico della dimensione di precarietà, di precarizzazione generalizzata a cui assistiamo. È evidente che quando si dice appunto di questa femminilizzazione del lavoro che vale un po' per tutti, indipendentemente dal genere, non si può negare che rimangano impliciti comunque certamente nei rapporti tra capitale e lavoro e in generale poi nella società delle dimensioni sessuate, no? E gerarchiche anche in senso sessuato. Tra l'altro, appunto, non ci sono stati correttivi nel passato e tantomeno nel presente a che questa cosa non avvenisse. E quindi non ci sono mai state adeguate politiche pubbliche, al di là di un welfare pensato dentro una dimensione fordista che però prevedeva una separazione molto più netta tra produzione e riproduzione, cosa che oggi sta completamente saltando. Detto questo, appunto, il tasso di occupazione di attività delle donne è cresciuto a ritmo sostenuto, soprattutto nel corso degli anni 90, e spinto chiaramente anche da una crescente scolarizzazione delle donne. Le donne sono normalmente più scolarizzate e ci sono un numero maggiore di laureate che di laureati e chiaramente queste sono tutte caratteristiche che vengono più richieste dal capitalismo cognitivo e dalla terziarizzazione dell'economia. Sono dunque parte ampia del mercato del lavoro contemporaneo, e tuttavia, appunto, proprio per la dimensione di precarietà nella quale, la prestazione lavorativa, viene erogata, sono ben poco libere. Quindi, benché, le generazioni precedenti di donne, il femminismo avesse molto puntato su questo tema del lavoro, il lavoro come elemento di inclusività sociale, eccetera, eccetera, il fatto che oggi le donne nel lavoro ci siano non, secondo me, concretamente non sta dimostrando un maggior regime di libertà, anzi. Tutt'altro. Sono meno libere, non sono tutt'altro che libere anche perché la dimensione di precarietà ben poco garantisce una effettiva possibilità di indipendenza economica. Livelli retributivi che la precarietà impone, pur in presenza di un alto livello di scolarizzazione, sono molto bassi. Tra l'altro, le donne impiegate con contratti precari sono il 53% di tutta, diciamo, l'area di stabilità. Di tutto questo, il pacchetto, diciamo, di contratti precari possibili, di contratti atipici possibili in Italia, che sono ben 38-39 forme, quindi sono la maggioranza, e dentro questa dimensione evidentemente il tema dell'indipendenza economica diventa risibile proprio perché in condizioni di precarietà e di individualizzazione dei rapporti di lavoro c'è, come dire, ben poco da, come dire, giocarsi delle possibilità di guadagno che non siano, come dire, sotto un certo limite. Tra l'altro, anche il fatto di essere laureate in maggior numero rispetto agli uomini non, come dire, non garantisce alle donne come dire, una possibilità di impiego migliore, anche qua di solito, semmai se c'è un posto di lavoro a tempo indeterminato viene garantito agli uomini e non alle donne, per cui a un anno, per esempio, dalla tesi sono stabili 65 laureate su 100 contro 78 laureate su 100, quindi anche il fatto di essere maggiormente scolarizzate non garantisce dalla dimensione di precarietà e quindi, come dire, di impiego in condizioni di sfruttamento più intensivo nel mercato del lavoro. Questo ragionamento sulla maggior precarietà delle donne lo voglio fare perché in tante occasioni nel passato, nel ragionare su questi temi, abbiamo cercato di, come dire, puntare a non vittimizzare le donne, quindi a uscire da questo precario, quindi per forza sfigate, per forza. Tuttavia, mi pare che col passare del tempo questa dimensione critica va osservata con maggior consapevolezza. Per cui sono d'accordo anch'io che non bisogna trarre da questi quadri un'idea di debolezza, di fragilità, di impossibilità. Tuttavia vanno osservate con chiarezza, queste dimensioni vanno osservate con più consapevolezza di quanto forse sia avvenuto nel passato, perché lungi dal migliorare questa situazione si va degradando. E tanto più vista la dimensione di crisi, no? Nella quale siamo immersi, una crisi strutturale che effettivamente non riserverà un grande cambio. Quindi, detto che io sono convinta che la precarietà e l'identità precaria, intesa come una dimensione trasversale che attraversa molti soggetti, indipendentemente dal ruolo, cioè non è più come la classe intesa in passato, ma possiamo pensare ad una soggettività precaria che più diffusamente pervade la società, è potenzialmente potente dentro le lotte. Tuttavia in questo momento bisogna anche che questa soggettività sia consapevole, più di quanto forse in passato è stato fatto, dei limiti e delle dimensioni di sfruttamento che questa situazione genera. Questa carenza di autonomia collegata alla, come dire, alla forma strutturale che il mercato del lavoro assume nella contemporaneità non aiuta le donne a agire dei processi di autodeterminazione e di emancipazione, ma semmai purtroppo le respinge dentro circuiti che sono stati quelli classici. La crisi in particolare, anche se adesso poi leggevo che per esempio in America sembrerebbero più soggetti a processi di espulsione gli uomini, può essere che in alcuni contesti sia così, ma in generale la crisi è sempre un fattore selettivo di risegmentazione del mercato del lavoro e è molto facile che i processi di espulsione riguardino le donne. Poi, come dire, per esempio tutta la dimensione diciamo del settore dell'educazione che vede impiegate in particolare le donne, vediamo come dire, con le riforme, tutto quello che sta accadendo qui, quello che succede, e lì appunto sono tutte donne che vengono marginalizzate ed espulse. Quindi di nuovo si ritorna eternamente dentro una dimensione che poi mai si è abbandonata veramente, che è quella della famiglia, che è quella della casa, delle mura domestiche, e facilmente la dimensione di precarietà condiziona anche la possibilità di agire, magari, che ne so, il desiderio di uscire da determinati circuiti, perché la sicurezza finisce per essere rappresentata dalla famiglia, dai menage familiari classici, la coppia che in una dimensione di difficoltà fa un po' fronte unito per cercare di reggere insieme le difficoltà che si riscontrano sul mercato del lavoro e come dire, tutto questo, lungi dal rappresentare un problema privato, diventa ancora una volta un grandissimo problema politico. Un problema poi che ha, secondo me, molto a che vedere anche con, come dire, dimensioni che spesse volte si traducono in tensioni, in violenze, perché effettivamente magari tu reggi dentro queste dimensioni familistiche non per libera scelta, ma perché di fatto le alternative non sono date. Tra l'altro, questa famiglia finisce per rappresentare anche un ruolo fondamentale di ammortizzatore sociale, perché effettivamente alternative non sono date e anzi questo famoso welfare di tipo fordista viene semmai ridotto e tagliato. E di conseguenza ancora una volta un carico di lavoro che ha a che vedere con tutti gli aspetti riproduttivi ricade sulle donne. Casomai esso viene canalizzato comunque verso altre donne, che sono le lavoratrici straniere, che in casi non così poco comuni e che riguardano non soltanto, come era in passato, una sfera di popolazione agiata che si poteva permettere la donna di servizio, sempre più diffusamente devono far ricorso a queste figure, appunto le donne migranti, le donne straniere, per reggere dei problemi concreti di gestione quotidiana, non so, per esempio in particolare penso all'assistenza per gli anziani, che mi sembra il caso più eclatante da questo punto di vista. Quindi anche queste figure, cioè le donne straniere e le donne migranti, diventano fondamentali dentro questo mercato del lavoro, costituito anche di servizi, servizi alla persona, in situazioni anch'esse precarie, oscure, invisibili, sottopagate, perché non ci sono alternative, cioè non ci sono strutture di welfare decenti in grado di sopperire a questa necessità che diventa sempre più ampia, visto l'invecchiamento della popolazione e i tassi di natalità che viceversa sono molto bassi. Allora, in un certo senso, se noi facciamo un po' così attenzione a questi quadri che adesso velocemente vi stavo disegnando, noi vediamo che questa parola che è sempre stata molto usata dai movimenti femministi, cioè di patriarcato, che forse è una parola un po' inadatta, non so, forse è la parola che ci è sempre rimasta e che ancora usiamo, ma un po' inadatta, perché di fatto si tratta più di mettere a fuoco la questione di un sistema. Il termine patriarcato è un po' inadatto perché forse ce lo passiamo di generazione in generazione senza tener conto di quelle che sono delle variazioni storiche, delle variazioni, cioè si generalizza troppo usando questo termine appunto dal passato fino al presente, mentre i cambi sono molti, appunto sono molti i cambi dell'economia, dei paradigmi economici, delle forme dello sfruttamento. Quindi è proprio più un sistema che ha a che vedere con tutti gli elementi dell'economico e del sociale che poi pesano sulle vite e che effettivamente poi generano un'oppressione sulle donne, indubbiamente ancora oggi. Per uscire da questa dimensione qua, uno dei primi punti fondamentali è quindi quello di dimostrare dare alle donne una alternativa di sicurezza che sia appunto fuori dalla sicurezza rappresentata dalla famiglia e che sia costituita per esempio dalla questione del reddito, che sia costituita da un reddito che assume l'importanza di un obiettivo per il femminismo contemporaneo, proprio declinando questo primo elemento, questo primo concetto che è quello della sicurezza, una sicurezza diversa da quella che ci viene fatto credere, viene organizzata per noi, cioè per le donne, ed è una sicurezza che ha a che vedere con un elemento sicuritario e con un elemento di controllo sulle vite e sulle esistenze, lungi da andare verso il superamento di quella violenza di sistema patriarcale che dicevamo, ma è una sicurezza di tipo diverso che punta a fornire ai soggetti, fornire alle donne una possibilità di autodeterminarsi meglio dentro la dimensione del mercato del lavoro precario e precarizzato, di autovalorizzarsi in modo diverso, di darsi forme di maggior possibilità di sostenere la negoziazione individualizzata dentro il mercato del lavoro, forse rilanciando anche una dinamica virtuosa anche per ciò che riguarda il salario, che viceversa nella sola situazione di precarietà finisce per andare al ribasso, e viceversa un reddito anche inteso in termini più gradualisti, potrebbe consentire una maggiore possibilità di scelta del lavoro e di possibilità di contrattazione al rialzo sul mercato del lavoro, e quindi, come dire, consentire una maggior sicurezza effettiva delle donne anche da quei meccanismi di violenza che spesse volte invece nella situazione della famiglia, in un rapporto magari con un uomo, magari usurato, magari nevrotico e nevrotizzato a causa di anche dimensioni di maggior povertà, di maggior precarietà, non consente di dare. Tra l'altro, appunto, è importante questo elemento dell'aiutare e sostenere una dinamica salariale che invece si va deprimendo, perché proprio la precarietà di questi anni sta dimostrando invece proprio l'esaurimento di una dinamica salariale progressiva, lo va deprimendo, ed effettivamente invece l'obiettivo del reddito dovrebbe essere proprio questo, no? Cioè quello di dare maggior forza ai soggetti dentro il mercato del lavoro. Il secondo punto fondamentale per ciò che riguarda le donne è quello di riappropriarsi di un valore prodotto collettivamente e non distribuito. A partire dalle donne, dal lavoro di cura, che costituisce un esempio particolarmente interessante. Facendo leva su amore e dedizione, le donne si sono fatte carico da sempre di inadeguatezza delle forme tradizionali di remunerazione del lavoro. Oggi, in un'epoca appunto di maggior precarietà e addirittura di stagismo di massa, di varie figure che vengono spinte a stare sul mercato del lavoro facendo leva, se vogliamo, sulle stesse identiche qualità che venivano immesse dalle donne nel lavoro di riproduzione, per cui cura ed edizione, noi vediamo secondo me una assonanza con quel lavoro gratuito che veniva fatto nella dimensione riproduttiva anche sul mercato del lavoro produttivo. Cioè, sempre più facilmente abbiamo erogazione di lavoro tendenzialmente gratuito, non dico gratuito in assoluto, ma quasi. Gli esempi possono essere moltissimi, anche dentro ambiti di lavoro cognitivo di un certo livello. Sto pensando, per esempio, non lo so, a tutto il lavoro che viene fatto precariamente nei giornali e viene fatto per cifre simboliche, dietro, appunto, facendo leva su questo, come dire, credere nella possibilità, no? Quindi un meccanismo di consenso che tu stesso dai a questa forma di sfruttamento che viene fatta di te e delle tue capacità, che assomiglia in qualche maniera a ciò che le donne facevano per amore, per sogno d'amore nella dimensione riproduttiva, nella dimensione familiare. Quindi guardare al lavoro di cura, e lo diceva prima Roberta, già in passato sono state fatte molte riflessioni sul lavoro di cura, sto pensando ai lavori fatti da Antonella Picchio o da Lisa Del Re, che hanno molto ragionato su questi temi. E sto pensando proprio a tutta la riflessione fatta sul salario al lavoro domestico, però esso va riattualizzato e fatto uscire comunque da quello che era il concetto per cui è nato, cioè dare un sostegno alle donne che stavano a casa facendo lavoro gratuito, cosiddetto improduttivo, dentro le mura domestiche. Va riattualizzato tenendo conto appunto di come esso possa rappresentare un paradigma per una dimensione più generale del lavoro che oggi vediamo nella contemporaneità, dentro uno sfruttamento biopolitico che ha a che vedere con unità di sé, no? Che comprendono sia lavoro di produzione che lavoro di riproduzione, e tenendo conto di come esso possa rappresentare un archetipo di molte forme di lavoro della contemporaneità, se pensiamo a questo tema della gratuità. Come dire, certa pubblicistica che viene molto usata nelle imprese contemporanee fa per esempio leva su quest'altro aspetto, su quest'altro concetto dell'etica, cioè del legame quasi etico che le risorse umane devono avere con la dimensione produttiva, la dimensione lavorativa. Questi concetti hanno molto a che vedere con tutto questo aspetto di dedizione, di oblatività che era tipico del lavoro di cura e del lavoro riproduttivo delle donne. In questo senso, appunto, va assolutamente tenuto conto e tenuto presente il ragionamento della dismisura del lavoro attuale. Infatti vediamo che il lavoro non pagato si presta a descrivere un processo che connota l'essenza dell'attività lavorativa nella sua generalità, laddove la vita è destinata a lavorare per la produzione e la produzione a lavorare per la vita, poiché il processo lavorativo ingloba sempre più conoscenza e affetto, desiderio e corpi, motivazioni e opinioni, insomma tutta una serie di caratteristiche che erano completamente al di fuori fino a ieri dalla dimensione produttiva. Quindi in un certo senso anche questo elemento va tenuto presente quando parliamo di reddito, va tenuto presente perché in un certo senso declinare il reddito da un punto di vista di genere significa proprio tenere conto di tutto questo lavoro non pagato delle donne in generale, diciamo storicamente, ma che sta diventando un modello per il lavoro contemporaneo. Quindi tenere conto, come possiamo dire, di questa dimensione proprio bioproduttiva che esiste nella contemporaneità e che ha bisogno di trovare forme adeguate e quindi potremmo dire di bio-welfare, chiamiamolo così, se non lo vogliamo chiamare reddito, però come dire il welfare di tipo fordista non è quello, quindi un bio-welfare che tenga conto proprio della bioproduzione che viene agita nella contemporaneità e che distribuisca tutto questo in più che la bioproduzione pretende da noi uomini o donne che siamo. Mi fermerei qui, poi vediamo.
Grazie Cristina, buongiorno Andrea.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa discussione e ringrazio Cristina perché nella sua molto organica relazione ha detto già molte cose che sono utili anche per quello che ho in mente di dire io. Perché io pensavo di fare un intervento più sul legame, sul tema del reddito e legato al lavoro, e credo che il punto di partenza molto correttamente è stato già espresso prima, è il fatto che il lavoro femminile oggi sta diventando, anzi lo è già diventato, forse paradigmatico di quelle che sono le trasformazioni del processo di accumulazione e di valorizzazione. Io mi limito soltanto a dire che nel passaggio dalla produzione industriale fordista a quella che viene chiamata cognitiva immateriale, dove la produzione di ricchezza, se ragioniamo anche da un punto di vista squisitamente economico, quale io sono un economista quindi mi limito a questo aspetto, vede sempre più interessate delle attività di vita, delle attività umane che fino a una trentina di anni fa venivano considerate dal capitale non produttive. Intendo qui, quando il termine produttivo e improduttivo lo intendo in termini marxiani, cioè nel senso che è produttivo quello che per il capitale produce plus valore, improduttivo è quello che non produce plus valore. Io credo che deve essere fatta una profonda riflessione, perché questo è uno dei punti dal punto di vista dell'analisi teorica e anche dall'analisi culturale per capire meglio quali sono i stati cambiamenti strutturali del processo di produzione. A livello globale sto parlando, ma con riferimento anche al nostro territorio, per intenderci. Cioè il fatto che la base produttiva, capitalisticamente produttiva, si è fortemente estesa, si è allargata orizzontalmente in un certo senso e contemporaneamente ha acuito il meccanismo di intensità dello sfruttamento. Ti sono sempre a ragionare in termini marxiani, Marx non se ne parla più ormai, no? Quindi mi piace riproporlo. Diciamo che siamo in una fase in cui, detto così brutalmente, siamo di fronte a un'estrazione di plus valore assoluto, che è l'estensione della giornata lavorativa in un certo senso, e contemporaneamente di plus valore relativo, cioè l'intensità a parità di orario di estrazione di ricchezza. È il dibattito che ha a che fare sul che è stato presentato da Marx nei Grundrisse e poi reso celebre, tra virgolette, dalla ricerca operaista italiana degli anni 60, riguardo al discorso del passaggio, le caratteristiche del passaggio dalla sostituzione formale alla sostituzione reale. Adesso non voglio essere troppo difficile. Quindi vabbè, mi fermo qua.
Abbiamo studiato prima per arrivare.
Voglio dire con questo, no, faccio degli esempi concreti, perché questa è la cornice puramente così parlata. Il sistema fordista era assolutamente fondato su una serie di processi dicotomici. Produzione materiale, produzione immateriale. Ciò che è l'immaterialità è la intermediazione di merci fisiche tridimensionali, il tavolo, la sedia, la macchina, poi quello che volete. L'organizzazione, il settore ad alta intensità di valore aggiunto erano proprio quelli del settore manifatturiero, quelli sulla cornice, sulla frontiera tecnologica. Poi questo ovviamente necessitava di una serie di attività terziarie per la vendita, la commercializzazione, l'assicurazione, il trasporto, ma comunque erano all'interno di un'organizzazione tecnologica della produzione del lavoro che veniva tutta all'interno dello stesso luogo di lavoro, che era la fabbrica, per antonomasia. Le tecnologie dell'epoca erano tecnologie essenzialmente meccaniche, ripetitive quindi, come il termine meccanico vuole dire, no? E la velocità della ripetitività delle mansioni garantiva gli incrementi di produttività e la produzione di ricchezza. No? E quindi era l'intensità dello sfruttamento. Più la catena di montaggio aumentava i ritmi, più ovviamente a parità di tempo si producevano più merci, no? E più l'operaio massa adibito alla catena di montaggio veniva incatenato ancora di più e più sfruttato, no? Questo meccanismo va in crisi negli anni 70 per una serie di ragioni che non sto qui a elencare, non dimentichiamo anche per le lotte che sono state fatte contro la necessità di aumentare l'intensità dello sfruttamento per continuare a incrementare la produttività e quindi il profitto. E allora la risposta qual è stata da parte delle organizzazioni, delle grandi imprese, ma anche delle organizzazioni capitalistiche in generale? È stata quella di non puntare più esclusivamente sull'intensità della produzione materiale, ma di estendere a lato, a latere, la base dell'accumulazione, cioè far diventare produttivo ciò che nel meccanismo fordista era per il capitale non produttivo. Questo è successo con la riproduzione, e qua sta la centralità del discorso del lavoro di cura e del lavoro femminile, è successo anche con il consumo, per esempio. I meccanismi di brandizzazione, l'utilizzo e i processi di fidelizzazione del cliente, tutte le nuove tecniche manageriali di vendite, di presentazione, tecniche di pubblicità, eccetera, sono tutte finalizzate non solo a vendere il prodotto in questione, ma a creare un meccanismo di fidelizzazione e di inserimento in un contesto produttivo di quello che dovrebbe essere il consumatore finale. Faccio un esempio banale: quando voi andate a un supermercato, fate un atto che può essere la cosa più antitetica alla produzione, cioè comprate una merce per distruggerla attraverso il consumo, no? Che la produzione invece è la creazione di una merce, quindi sono apparentemente due fatti in antitesi uno con l'altro. Però quando andate al supermercato magari vi danno un piccolo badge, una tesserina, almeno nella grande distribuzione più evoluta, non so quanto ce ne sia preferito, ma sarà sicuro, qui ci saranno centri commerciali dappertutto e spuntano come funghi, no? La Coop è un classico esempio, no? Ma anche la Feltrinelli, anche la libreria, tutti, sì, no? Dappertutto.
Guarda
che dire, dove le zone dove c'è la grande distribuzione non è un'evoluzione, è una anche il negozio privato, ecco, questo a Milano è già più difficile. No? Vabbè, comunque adesso a parte gli scherzi, era per dire, nel momento stesso in cui io consumo, io fornisco delle informazioni. Se voi andate a vedere, c'è una branca statistica che si chiama data mining, non so quante, mining vuol dire miniera, data, sono i dati, miniera di dati, quindi già la parola dice che cos'è, in cui ci sono tutte delle tecniche per cui tutti di... grazie alle tecnologie informatiche, di elaborazione dei dati, eccetera, prendono tutti questi dati che quotidianamente, minuto per minuto, vengono forniti in maniera non cosciente dai consumatori e vengono messi, organizzati, strutturati, e sulla base dei database che vengono creati si stabiliscono i rapporti con i fornitori, si stabiliscono la scaffalatura delle merci nei negozi, si stabiliscono tutta una serie di cose che fanno parte dell'assetto produttivo del ciclo di produzione. Questo vuol dire che noi quando andiamo a consumare, questo per fare un esempio, noi diciamo immediatamente produttivi, noi produciamo valore, questo deve essere chiaro. 30 anni fa questo non succedeva, Quando io guardo la televisione e faccio colui che sta davanti a vedermi la partita di calcio col frittatone con cipolle di fantoziana memoria, che era l'esempio negli anni 70 del francazzismo più assoluto, quindi della totale improduttività, io inconsciamente, in quel momento lì, che faccio il francazzista, sono inserito in un ciclo di valorizzazione. Perché sulla mia presenza davanti alla televisione si modificano gli auditor, si modificano i contratti pubblicitari, si modificano le forme di comunicazione che oggi sono centrali nell'ambito dell'apparato produttivo in generale. Quando ci sono quando io vado in giro e compro le Nike, e il ragazzino compra le Nike perché è indotto a comprare le Nike perché dietro le Nike c'è il simbolo, non compra le Nike perché ha bisogno di andare in giro calzato, ma perché c'è tutto un meccanismo, no? Lui è veicolo di valore e produce valore, e possiamo fare migliaia di esempi. Se capite. Lo stesso vale per il discorso di riproduzione. Il discorso di riproduzione ci ha parlato Cristina, e credo che non ci sia poco da aggiungere. Io ho fatto il discorso sul consumo perché è quello che forse è più ostico in un certo senso. Ma faccio questi esempi per dire che siamo in un contesto in cui, grazie alle tecnologie che diventano tecnologie linguistiche di comunicazione, e si aggiungono a quelle meccaniche ripetitive, grazie al fatto che le nuove tecnologie richiedono nell'attività, nella prestazione lavorativa, non l'uso del puro semplice corpo, cioè il braccio, e quindi un dispendio di energia fisica materiale, il sudore, no? E ricordo che il termine lavoro viene da labor latino, che vuol dire fatica, non a caso, no? Ma sempre più si richiede, nel momento stesso in cui sono inserito in un contesto relazionale di rete, comunicativo, io utilizzo non soltanto il corpo fisico, che quello c'è sempre, ma utilizzo sempre più delle facoltà mentali, la memoria, la capacità relazionale, il modo di parlare, ma anche l'aspetto fisico, la sensualità, il carattere, quelle che sono le mie particolarità, i miei talenti, la mia individualità, viene inserita in un processo lavorativo. Questo un tempo avveniva per alcune professioni che erano considerate le professioni, diciamo, le libere professioni. Non a caso vengono chiamate libere professioni perché erano professioni che erano sganciate dal lavoro fisico pesante, dal labor, erano più opus in un certo senso, no? Oggi invece abbiamo un processo che negli ultimi anni si è sviluppato in cui la dicotomia lavoro manuale, lavoro intellettuale salta, di fatto salta, ovviamente non è che sparisce completamente, però la divisione del lavoro oggi è sempre più caratterizzata da una divisione cognitiva, di accesso alle forme di comunicazione, ai nuovi linguaggi, e all'interno dei nuovi linguaggi, delle forme di comunicazione a cui accedo, anche il tipo di meccanismo di generazione di conoscenze in cui sono inserito. Io genero conoscenze che sono codificabili all'interno di procedure standard comunicative, che è il compito dell'informatica. Il linguaggio informatico, come sapete meglio di me, è un linguaggio semplicissimo, binario, 0-1, quindi molto più rozzo di un alfabeto, no? Ma che consente la standardizzazione comunicativa della comunicazione, lo meccanicizza. Oggi il lavoro ai computer tende a essere sempre più tailorizzato, tra virgolette, mentre il lavoro operaio, la catena di montaggio, perché non è scomparsa la catena di montaggio, necessita invece più di conoscenze linguistiche, attenzione cerebrale, no? Non vale più quello che faceva Gian Maria Volonté quando la classe operaia del Paradiso, che alla catena di montaggio pensa tutt'altro, cioè questa distonia fra corpo e mente, al punto tale che poi spesso ci si lasciava il dito, no? Che erano gli incidenti sul lavoro di tipo fisico. Oggi gli incidenti sul lavoro sono di tipo mentale, psichico, perché la mente che viene è oggetto dell'incidente sul lavoro, in un certo senso, no? Proprio perché noi abbiamo tutto questo apparato cognitivo, mentale, cerebrale, mnemonico di apprendimento. Oggi l'economia di scala, che è un termine economico che è per indicare la capacità di far crescere la produttività, no? Non sono economie di dimensione, eccetera, sono economie dinamiche, cioè che si muovono e si crescono nel tempo, no? E sono economie sociali, cioè non sono applicabili a una singola persona. Oggi non è più possibile calcolare la produttività individuale come era possibile calcolarla di un operaio all'interno di una catena di montaggio in cui dicevi tu hai fatto tot lavorazione in tot tempo, perché tu hai un lavoro parcellizzato, dipendente dalla macchina, ma unico in sé per sé. Oggi la produttività dipende dalle capacità relazionali e sociali che il tuo lavoro è in grado di esprimere. Sono economie di apprendimento e sono economie di rete, economie relazionali. Sono proprio quei due elementi che Cristina prima ricordava come essere particolarmente presenti nel portato storico femminile, in un certo senso. L'attenzione e l'apprendimento, perché l'apprendimento si fa con l'attenzione, e la relazione, la socialità, no? E le economie di apprendimento e le economie di rete non sono altro che la messa a valore di questo. Dico questo per dire che quindi siamo in un contesto in cui il meccanismo di valorizzazione, no, è un meccanismo che mette sempre più a lavoro quelle che sono le facoltà di vita. È quello che noi diciamo con uno slogan, la vita messa al lavoro, per brutalizzare in maniera però breve, che non pare tutto sto discorso tutte le volte, no? E la vita messa al lavoro è un bel cambiamento, non so quanto uno se ne rende conto, perché magari questo avviene all'interno di un meccanismo di controllo che non è più un meccanismo disciplinare dovuto al fatto che c'è una macchina all'interno del luogo produttivo che è qualcosa di esterno da te e tu che sei l'addetto alla macchina, c'è un rapporto fra interno, cioè tra forza lavoro, il tuo corpo e la macchina che è esterna, qualcosa di fisicamente fuori da te. Ed è la macchina che ti impone i ritmi, ti controlla e di cui tu a un certo punto la saboti, perché sei un essere umano, magari però la saboti dopo un po', perché il controllo disciplinare è forte. Non è successo come, non so se lo sapete, ma negli anni 70 c'è stato un esperimento fatto in Giappone alla fine degli anni 70 di sostituire gli addetti alle linee di montaggio con un particolare tipo di scimmie, visto che devono essere sempre ripetitive. E le scimmie dopo 3 mesi, nonostante gli dessero la banana, la carota, tutte le maniere, dopo soltanto 3 mesi hanno capito com'era l'antifone e si sono ribellate e hanno scassato le macchine. Gli operai massa nostra, voglio dire, non ci hanno messo 3 mesi, ci hanno messo un po' più di anni, che forse vorrebbe dire che forse le scimmie sono intelligenti agli uomini, ma non lo so questo, per dire. Adesso noi siamo in un meccanismo per cui noi siamo, non c'è più questo controllo disciplinare comunque immediatamente percepibile, che consente comunque una presa di coscienza delle proprie condizioni di lavoro. Siamo in un meccanismo in cui tu siamo inseriti in questa cosa che la tua vita viene messa a valore, viene messa a lavoro e a valore, e noi spesso siamo contenti di questo. Siamo consenzienti, ci piace, perché pensiamo, beh, piuttosto che stare a casa di montaggio, sto 12 ore davanti a un computer, magari all'università, no? Come fa qualcuno? Però dici, però cavoli, esatto, ma infatti era più un esempio autoriferito a me stesso. Però tu lo fai dicendo, però io faccio, cosa faccio? Faccio un lavoro all'università, socialmente riconosciuto, no? O magari faccio la giornalista, faccio il tecnico informatico, faccio quello, faccio una cosa figa. E non faccio l'operaio.
Io però l'operaio lo faccio.
Ma anch'io l'ho fatto. Dopo che ho fatto l'operaio, ho deciso che non fare più l'operaio. È un ottimo insegnamento. Molta gente oggi dovrebbe andare a, molta gente che oggi parla di lavoro, eccetera, dovrebbe andare a fare l'operaio. Capisce qualcosa. In catena di montaggio. E quindi c'è anche una certa, un problema di consenso che è di difficoltà di presa di coscienza rispetto alle nuove condizioni lavorative, perché questo è un discorso che poi è importante per capire, perché una serie di proposte poi non sempre riescono ad avere le gambe per camminare. Tutto questo adesso, voglio dire, senza farla troppo lunga, perché sono un po' logorroico, porta al fatto che tutta una serie di rigidità sono saltate. Salta la rigidità fra tempo di lavoro e tempo di vita. Nel momento stesso in cui utilizzo come fattore produttivo il mio cervello, non è che a un certo punto suona la sirena, spengo il cervello. Il mio cervello continua, sogno persino di notte, e magari sono il lavoro di domani, gli incubi, le cose, e quindi continuo anche quando dormo a essere dentro nel processo lavorativo, eccetera. Salta la dicotomia produzione-riproduzione, produzione-consumo. È successo negli ultimi 30 anni un fatto clamoroso di cui spesso ci dimentichiamo. Lo dico così brutalmente. Per 100 anni, dal capitalismo artigianale, del piccolo opificio metalmeccanico, allo sviluppo dell'Inghilterra degli anni 40, della costa est statunitense 1860-70, allo sviluppo della grande impresa manchesteriana, le grandi imprese, concentrazione industriale del fordismo e tellurismo, per 100 anni l'orario di lavoro è calato. Per 100 anni, più o meno, certe volte di più, certe volte di meno, a seconda dei rapporti di forza, ma è costantemente calato. Negli ultimi 25 anni, sono 25 anni, quindi un quarto di secolo, che l'orario di lavoro aumenta. Questo è un fatto epocale, se ci pensiamo. Non è un fatto congiunturale. Cioè, beh, quest'anno è aumentato perché il sindacato ha perso, è stato concertativo, si è venduto, non è stato capace di trattare, è successo il terremoto, è qualunque cosa. No, sono 25 anni che l'orario di fatto aumenta. E le consigliere l'orario di fatto usando gli straordinari, eccetera. Se poi considerassimo l'orario effettivo, considerando in un contesto di mobilità lavorativa, tempi di trasporto, tempi di formazione, tempi effettivi di lavoro, noi avremo oggi che oggi non è soltanto la vita messa a valore, è l'intero tempo di vita che diventa base del valore. E l'intero tempo di vita sono 24 ore al giorno. Allora dice, questo è matto, dice, cosa lavoriamo 24 ore al giorno? Beh, certamente è estremizzo, ma noi lavoriamo mediamente 12-14 ore al giorno. Non ce ne rendiamo conto. Perché non ce ne rendiamo conto? Perché noi abbiamo un contratto di lavoro in cui ci dice che il lavoro effettivamente certificato come tale e quindi remunerabile sono 8 ore, più magari un'ora di straordinario, quindi 9, 9 e mezzo, secondo dei casi. E magari non per 365 giorni, perché è un contratto a termine, un contratto interinale, ma per determinati periodi, no? E quindi in realtà oggi pare che si lavori meno, se guardiamo le statistiche, no? E guardiamo le statistiche stabilite sui contratti di lavoro e quindi quelle che appaiono, l'illusione, no? E al punto tale che negli anni 90 e nel 2000 si è parlato anche di fine del lavoro, no? Un famoso libro di Rifkin, no? In realtà questo nascondeva che c'è il lavoro senza fine invece che della fine del lavoro, è una cosa un po' diversa da questo punto di vista, no? Quindi, ed è su questo che si inserisce il discorso che abbiamo due problemi da risolvere. Allora, abbiamo un primo problema che è cercare di far cioè di sviluppare, qui è un discorso forse ancora più che politico, ancora pre-politico, è una precondizione politica, che è quella di avere gli strumenti, gli esempi, le inchieste, i materiali perché ci si renda conto di questo. Ci si renda conto che bisogna uscire dalla trappola, dalla tenaglia del ricatto da un lato e del consenso dall'altro, cioè dell'accettazione di queste nuove modalità lavorative, che si traducono poi essenzialmente in, come veniva ricordato prima, e qui non mi soffermo, in una questione di precarietà, perché quando io utilizzo il linguaggio, la mente, il mio corpo, il mio modo di essere nel processo lavorativo, non c'è niente più di individuale del linguaggio, niente di più dinamico del linguaggio, niente più dinamico di un cervello, perché abbiamo tutti, per fortuna, cervelli differenti, storie, esperienze differenti. Le nostre individualità vengono messe al lavoro. E spesso con l'illusione dicendo ti riconosciamo come tu sei, tu dici ma che figo, non sono più alienato, perché la mia individualità finalmente vengo valutato per quello che valgo. Da qui parte tutto il discorso sulla meritocrazia, su tutto un ideologismo, una cosa che bisognerebbe proprio estirpare, rompere, rovesciare, deturnare, non so come, no? Ma è una lotta culturale questa, prima ancora che politica, è una lotta, ci vuole tempo, perché l'operaio massa, prima di rendersi conto delle sue condizioni di lavoro, ci ha messo una quindicina d'anni. L'operaio massa, un operaio che lavora in questo tempo, in questo... Eh sì, perché lui veniva dalle campagne. Non so se avete mai visto dei bellissimi documentari fatti nei primi anni 60 degli operai lucani e calabri che venivano dalla Sila, in cui dicevano: ma lei è contento di lavorare da fuori? Cavolo, sono felicissimo, prendo lo stipendio tutti i mesi, sì, faccio un lavoro di merda, tutto storto, reparto verniciatura, respiro delle robe ignobili, c'è un rumore della Madonna, non vedo l'ora di che finisca il mio turno. Però rispetto a prima, che facevo lo scariolante sportando sassi a piedi sulla Sila,
e per me è stato un...
Uno diceva questo, io prima lavoravo e facevo gli argini dei fiumi, perché l'estate sentivano d'acqua, e portavo le pietre. Allora, ma quel lavoro lì, quello di andare anche a te in montaggio della Fiat, con lo stipendio regolare, eccetera, eccetera, è un miglioramento sicuramente, perché i miglioramenti sono sempre relativi. E poi dopo un po' lui stesso si è reso conto che forse non è il migliore dei mondi possibili quello, ed è iniziato tutto un processo. Quindi anche nelle nuove condizioni di lavoro non dobbiamo avere la pazienza di aspettare, anzi dobbiamo operare perché questo processo di coscientizzazione acceleri perlomeno. Però questo per dire che non bisogna essere pessimisti, anche se sembra che tutto vada, quello che c'è Berlusconi, tutto il resto, c'è Tramonti. Anzi, la loro presenza potrebbe accelerare forse. E l'individualizzazione del rapporto di lavoro, che è la precarietà, è più strutturale. Noi diciamo della May Day che la precarietà non è un qualcosa che riguarda solo chi ha un contratto atipico nel mondo del lavoro, uno stagista, un tempo determinato, un interinario, una formazione lavoro. È una precarietà innanzitutto esistenziale e non lavorativo, ed è una precarietà strutturale e generalizzata, perché anche chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato sa perfettamente che con i processi di ristrutturazione, di mobilità, di delocalizzazione la sua condizione può modificare da un momento all'altro, al punto tale che ha già incorporato la sua precarietà psicologica e si comporta, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, come se fosse un precario, e quindi sta ben attento a alzare troppo la cresta, a fare troppe richieste. Che dice, cavolo, dopo questo e questo io dico qualcosa, sì, adesso io sono tutelato, ma fino a quando? E qua sta la precarietà di vita, la precarietà nel cervello, la precarietà psicologica, che fa sì che poi tu abbia un comportamento del tutto individualistico, perché ci servono delle condizioni. Pensiamo a quello che sta succedendo ai precari nella scuola, no? Visto che oggi c'è il presidio lì, no? Cioè, vengono in un anno 30.000 persone, puff, calcio in culo e via. Cavolo, dovrebbe scoppiare la rivoluzione, no? E perché non scoppia? E perché? Non perché questi 30.000 precari sono scemi e non si rendano conto della loro situazione, ma perché hanno probabilmente da una parte delle aspettative, perché il gioco dell'illusione delle aspettative, del consenso, di beh, io se sono bravo, disponibile, faccio così, poi riuscirò trovare una sostituzione. Un po' hanno soluzioni individualistiche, spero di non essere nei 30.000, anzi più sono i precari che vengono licenziati, più io, che se non sono in quei 30.000, ho possibilità di trovare qualcosa di meglio, e in più sono messi in una condizione di ricatto di reddito, paura, e vi dicendo, quindi è una bella gabbia, e non c'è peggior gabbia dell'autorepressione. Perché il contesto economico in cui oggi ci muoviamo non è un meccapunto, il meccanismo del controllo sociale induce autocontrollo, che è una cosa comodissima dal punto di vista di chi fa il controllore, perché non spende una lira per sistemi di controllo, a meno che non riguardino le piazze, i territori, il territorio. Però se lancia appelli sicuritari, allupa al lupo su qualunque cosa, no? Induce forme di autocontrollo, per cui nessuno può dire, guarda che non sono io che ti obbligo a fare così, sei tu stesso che fai così, cosa vuoi da me? Però ovviamente non ti dice, io ti metto nelle condizioni per cui tu l'unica possibilità è fare così. È un meccanismo molto sofisticato, molto complesso da rompere e da estirpare. In questo contesto, arrivo alla parte finale, arrivo al discorso del reddito. Perché il reddito è fondamentale? Non solo il reddito di vita, perché è necessario in un contesto produttivo e sociale così di questo tipo trovare degli strumenti che mettono in moto un processo virtuoso di risposta. Noi stiamo parlando di strumenti, non stiamo parlando del sol dell'avvenire, stiamo parlando solo di semplici strumenti. Allora, come? Che è già problematico.
Niente di rivoluzionario.
Niente di rivoluzionario. Esatto. Allora, il reddito, la questione del reddito deve essere anche qui, necessita di una questione di carattere culturale, oltre che ovviamente politica, di cultura politica, diciamo. In questo contesto, e questo era già implicito nel discorso che facevo, cioè implicito, ben chiaro nel discorso che ha fatto Cristina, la questione della richiesta del diritto al reddito è la richiesta che equivale all'equazione ad attività produttiva corrisponde attività remunerativa. Cioè, quando noi chiediamo reddito, chiediamo che ci venga pagato un'attività produttiva che abbiamo già svolto. Non chiediamo reddito perché abbiamo bisogno di reddito, perché altrimenti viviremo sotto i ponti, o perché il livello salariale è troppo basso. Sono due cose distinte queste. Il reddito deve essere, il reddito di esistenza, il basic income, deve essere una variabile distributiva, deve essere la forma di remunerazione del lavoro oggi. Così come il salario, e le battaglie sul salario, era la battaglia sulla remunerazione del lavoro fordista. La politica degli alti salari, o la battaglia per incrementi uguali per tutti e per incrementi salariali, erano perfettamente adeguati alla lotta sulla a ottenere quote di valore aggiunto che andavano al reddito del lavoro grazie agli aumenti salariali. Quote di ricchezza che tu stesso continui a fare. Oggi chiedere reddito, e dopo vedremo, specificheremo bene che tipo di reddito, mi limito adesso a dire solo chiedere reddito, significa nient'altro che chiedere che ci sia una remunerazione adeguata alle forme del lavoro contemporaneo. Quindi la lotta per il reddito equivale oggi, nelle mutate condizioni produttive di accumulazione, equivale, no, alla lotta per l'incremento dei salari nell'autunno caldo e nel rinnovo del contratto del 63-64, nel 65-66-72-73. Mutatis mutandis, considerando le diversità strutturali, siamo in un contesto diverso, non possiamo ritornare a quella fase, per fortuna anche magari, però dobbiamo adeguare gli strumenti, le richieste, le rivendicazioni, le vertenze sul lavoro adeguate al meccanismo in cui il lavoro viene erogato. Chiedere oggi gli aumenti salariali, cosa serve? Sì, magari serve una categoria, certo, quelli che hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, hanno un contratto collettivo nazionale, può servire qualcosa, a parte che poi in Italia con gli accordi del 91-92 il salario è uscito dal novero delle variabili che vengono decise sul contratto nazionale, perché viene predeterminato sulla base di tassi di inflazione. Quindi non si discute più di salari.
Programmato.
E adesso col nuovo sistema, eccetera. Oggi invece la battaglia è messa sul reddito, perché il reddito, perché tutti noi, flessibili, precari, differenziati, scomposti, frammentati, comunque tutti noi partecipiamo all'attività che produce valore. Specularmente potremmo dire addirittura, per fare un rapporto fra la battaglia per il reddito e per esempio i sussidi di disoccupazione, che oggi il disoccupato non è colui che sta fuori dal mercato del lavoro, cerca un lavoro e non lo trova, e non trovandolo va al bar, si fa una partita flipper o gioca a carte, come la figura tipica del disoccupato degli anni 60 e 70, no? Dopo essere andato all'ufficio di collocamento e non aver trovato nessuna chiamata. Oggi il disoccupato è uno che fa attività produttiva non remunerata, cioè produce il disoccupato, produce come? Produce perché fa lavoro di cura, produce perché fa formazione, produce perché fa consumo, produce perché si sbatte come una biglia, perché non sa come campare. E quindi all'interno, chi più, chi meno, ovviamente in un processo produttivo. Però non essendo questa attività certificata dai contratti di lavoro, dalle leggi esistenti nel diritto sindacale, nel diritto del lavoro, dal punto di vista delle politiche di welfare e delle politiche economiche, la sua attività come non viene considerata tale. Era come il lavoro nelle mura domestiche, che era sempre lavoro, ma non veniva considerato produttivo e quindi non remunerabile nell'epoca passata, per ritornare al discorso precedente. E quindi il discorso, primo punto, credo che sia fondamentale, capire che la battaglia per il reddito è lotta perché venga riconosciuta un'attività di produzione, che un'attività di valorizzazione. Questo, quindi, sganciamoci da tutti gli approcci al tema del reddito che sono di natura assistenzialista. Perché parlare, tutte le leggi che sono state fatte, Campana, Lazio, ma anche le leggi che sono state fatte in Francia, l'RMI, il Revenue Minimum di Inserzione, le leggi che ci sono nel campo della Flex Security danese, belga, Olanda, Spagna, perché tutti i paesi europei ci sono forme di erogazione di ultima istanza di reddito minimo, tranne Italia, Ungheria e Grecia, no? Su 27 paesi.
No? Anche la Turchia.
Come? Anche la Turchia. No? Sono tutte però interventi di carattere redistributivo, non di carattere distributivo. Redistribuzione e distribuzione non sono due parole sinonime da questo punto di vista. Perché dire che io faccio un intervento redistributivo vuol dire che, dato come la ricchezza si distribuisce fra fattori produttivi, lavoro, capitali, interessi, rendite, tecnologia, plusvalenze, eccetera, dato questo, allora lo Stato interviene con un intervento supplementare, distribuisce un po' le imprese, un po' le famiglie, attraverso le politiche di guerra. Questa è una politica redistributiva. I sussidi di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali sono politiche redistributive. Chiedere invece che nel momento stesso in cui si determina il rapporto di lavoro e si fanno vertenze sindacali sulla remunerazione del lavoro, quindi contratti di secondo livello, contratti territoriali, contratti nazionali, contratti d'area, cioè quando si sviluppa capacità contrattuale, io chiedo invece forme di reddito continuativo, ma lì come variabile distributiva. È anche una mentalità di cambiamento sindacale questa, non è una cosa così semplice, anche perché il sindacato di solito contrario a qualsiasi forma di relazione di reddito, perché lo vede solo come forma assistenziale. E se voi andate da un leghista, figurati, apri il cielo, se poi dici che deve essere dato a tutti coloro che operano produttivamente nel territorio, quindi anche migranti, per carità. Però è da questo credo che sia il punto, il nodo culturale da cui occorre partire. Perché da questo deriva il fatto, e qui concludo, che allora se dobbiamo individuare dei parametri per una definizione dal nostro punto di vista corretta di basic income, di reddito di esistenza, dobbiamo dire che devono essere innanzitutto questo reddito deve essere contrattato a livello individuale e non a livello familiare. Perché la prestazione lavorativa oggi, se il reddito è remunerazione di prestazione lavorativa, la prestazione lavorativa oggi è individuale, anche se all'interno di una rete sociale, perché io utilizzo le mie facoltà individuali. Secondo parametro, deve essere dato a tutti coloro, a prescindere dalla razza, religione, colore della pelle, credo religioso, quello che volete, no? Che operano in quel territorio. Quindi non è il criterio della cittadinanza, va a essere abolito e superato da questo punto di vista. Per quello è meglio parlare, se vogliamo dire basic income in inglese, come sempre l'inglese li semplifica, quindi basic income va benissimo. Però se vogliamo essere anglofoni, allora se vogliamo tradurre in italiano li chiamiamo reddito di esistenza, ma non reddito di cittadinanza. Faccio mia colpa perché noi abbiamo fatto un libro nel 99 dove il titolo era reddito di cittadinanza. Lo ammetto, però soltanto l'idiota non cambia idea. Quindi,
sono cambiati i termini,
eccetera. Se mi sento anche un po' responsabile, no? E quindi faccio autocritica. Il terzo parametro, che è forse il più importante di tutti, è l'incondizionabilità. Perché se il reddito è remunerazione di un'attività produttiva precedentemente svolta, così come il salario a fine del mese paghi il lavoro svolto nel mese, non può essere. Non è che quando io vado al 27 nel mese si andava, perché sono stato più 27. Se andavo al 27 nel mese a prendere la busta paga, ti dicevano: ah, vuoi la busta paga? Beh, allora lavora due ore in più. Se no niente busta paga. Dici, ma scusa, la busta paga serve per pagarmi tutte le ore che io ho già fatto fino a ieri. Chiedere condizioni perché tu debba avere il reddito di base attraverso la frequenza di corsi di formazione, attraverso una serie di vincoli, e qui possiamo discutere quantitativamente, non ha senso. A meno che il reddito non venga supposto soltanto in forma assistenziale all'interno di una logica di analisi del mercato del lavoro e dell'accumulazione di vecchio stampo, di tipo novecentesco. E quindi l'incondizionabilità è il parametro principale su cui si misura se stiamo parlando di reddito di esistenza o stiamo parlando di altre cose. Con tutti i termini che ci sono, reddito garantito, reddito minimo salario, perché tra reddito salario si parla. Il quarto elemento dovrebbe essere che questo reddito, se remunera un'attività produttiva, deve andare a chi partecipa all'attività produttiva. Questo è il mio stiletto con su scritto reddito conflitto è caduto, e questo non è bello, diciamo, non è bello, non è bello, non vorrei che avesse fosse un segnale, no? Quindi deve essere dato a chi va dato il reddito? Solo ai poveri? Solo a quelli sotto la soglia di povertà? O deve essere dato anche ad agnelli? Domanda che mi hanno fatto almeno 10.000 volte. E risponde, deve essere dato anche ad agnelli. Perché deve essere dato a tutti coloro che svolgono un'attività produttiva. Come fai a discriminarlo? E allora e qui salta fuori il discorso che a cui ha accennato Cristina, che ringrazio ancora per la 12ª volta, perché il problema è il salario si misurava in termini di produttività materiale. Cioè la regolava della remunerazione nel taylorismo era il cottimo, no? Che ingabbiava la dinamica salariale. Tot tondini, tot soldi. Vuoi guadagnare di più? Lavora di più, no? E per uscire dalla gabbia del controllo della macchina, che c'è tutto uno delle grandi lotte nell'autunno caldo, è la lotta contro il cottimo. Il concetto di salario variabile indipendente, eccetera, eccetera. Oggi questo problema non si pone, perché oggi la produttività nelle economie contemporanee è produttività sociale, è produttività basata ad atti che tu non puoi misurare in termini quantitativi con indicatori di misurazione quantitativa, perché quando uno produce software, quando uno produce relazioni, quando uno produce brand, quando uno produce formazione, che produttività, come se la si misura? Quando uno fa cura, fa attenzione, tutte queste merci che sono oggi mercificate, perché oggi c'è il processo di mercificazione di tutto questo, proprio perché la base di accumulazione si estende, come vengono misurate? Che valore danno? E poi chi se ne appropria? Tanto che non si sa che valore danno, non ci si pone neanche la domanda di chi se ne appropria, perché sembra un qualcosa di eterno, no? E si fanno ancora i calcoli di misurazione del salario su indicatori quantitativi di dinamica della produttività che riguardano il 20% della forza lavoro e della produzione. Per cui oggi c'è tutto il dibattito sul fatto che in Italia la produttività non aumenta. La produttività nell'amministrazione pubblica è sotto zero. Una cosa che a me mi fa incazzare come una iena, perché dico, cavolo, io guardo il mio lavoro, oggi io faccio in un'ora quello che 10 anni fa facevo in 7 ore. Ma credo che tutti possono avere questa esperienza. E la mia produttività chi va? E io guadagno, in termini reali, meno di quanto guadagnavo 10 anni fa. Allora, tutta questa produzione di ricchezza dove va? È chiaro che questa è la base dello sfruttamento, è la base della crescita dei profitti, è la base della crescita dei mercati finanziari, perché c'è il problema della finanziarizzazione. I mercati finanziari sono stati in realtà era il luogo dove questa produttività sociale veniva misurata in termini di crescita del valore delle aziende, perché erano le aziende che si appropriavano di questa produttività sociale, che non andava ai lavoratori, ma andava nel crescere il valore dell'azienda. Concetto anche qui abbastanza poco definibile, che poi faceva crescere i mercati finanziari, eccetera. Tant'è vero che oggi potremmo dire che la crisi finanziaria oggi è anche una crisi di questo tentativo di misura, ma qui ci sposteremo in un campo molto diverso. Però questo dismisura è un problema. Allora, perché questo la soluzione che uno può dare, dice, non possiamo dire tu hai prodotto X e allora ti va dato un reddito di continuità di reddito garantito di 500, tu hai prodotto Y e te ne dai 700. da qui viene fuori che tu dici, va bene, tagliamo la testa al toro e diamo a tutti la stessa cifra, che è un problema banale, sicuramente non il migliore, ma finché non c'è un geniaccio che riesce a trovare qualche soluzione, però è un punto aperto, perché ci sono tanti punti aperti. E la battaglia al limite è sul livello del reddito, no? E qui questo è la battaglia sul livello del reddito. Allora, stabiliamo subito un criterio che almeno prendiamo come parametro, come pavimento verso il basso, che non si possono erogare livelli di reddito inferiori a quelli che sono a livello individuale, a quello che è la soglia di povertà relativa a livello individuale. L'Istat calcola che, nel caso italiano, che il livello di povertà relativa individuale è 585 euro, medio a livello italiano, no? Poi ovviamente ci possono essere delle differenze a livello regionale. Circa 6, per una famiglia di una persona. Poi ci sono le tabelle di conversione, perché tu sei due persone, non è che allora il tuo livello di povertà individuale è 600 per 2, diventa 950, poi di 3 1200, e ci sono a seconda dei componenti del nucleo familiare. Però questo ci fa almeno dire, insoddisfacente quando vuoi, che però io non posso fare una legge, come per esempio leggo qui sulla proposta di legge dell'Umbria, in cui si stabilisce un tetto di 7.000 euro massimo, perché se il reddito individuale è 600 al mese e ci sono 12 mesi, fa 7.200, proprio facendo il calcolo della serva, e quindi almeno non andiamo sotto i 7.200. Ci sono proposte di legge regionale come quella campana che creavano che non si poteva dare più di reddito a chi non aveva reddito fino a 4.500, almeno che non andiamo sotto, questo è il minimo. Sul massimo, no? 1000, 1500, 2000, 10.000, no? Beh, questo dipenderà, allora, dipenderà da almeno due fattori. Uno è la capacità di ricchezza che viene creata, e questo è il limite superiore. Io non posso distribuire di più di quanto ho, questo banalmente, può piacere o non piacere. Però io voglio sapere esattamente il valore che viene prodotto. Allora, il valore che viene prodotto che cos'è? Semplicemente il calcolo del PIL, come viene fatto nelle statistiche, sommando tutte le merci, e magari dove all'interno del calcolo del PIL non ci sono le plusvalenze finanziarie, per esempio. Che è creazione netta di valore? Non ci sono una serie di cose, non ci sono tutta una serie di voci passive e voci negative riguardo alla compatibilità ambientale, ai processi di creazione e distribuzione sul territorio, a quella che gli elementi di socialità, che sono quelli che poi oggi entrano come fattori competitivi nella produzione e nella competitività. C'è stata una commissione messa su da Sarkozy in Francia, che ha concluso i lavori non più di due mesi fa, un mesetto e mezzo fa, con Stiglitz, Sen, Fitoussi, eccetera, economisti di chiara fama, diciamo, che hanno, io lo sto leggendo, sono 150 pagine, no? Stanno proponendo una serie di indicatori del PIL che cercano di tenere queste cose qua. Se, già calcoli che sono stati fatti in questo modo, per esempio, riferiti agli Stati Uniti, mostrano, e riferiti all'Italia, mostrano che in realtà il prodotto interno lordo degli Stati Uniti e il prodotto interno lordo dell'Italia sarebbe più alto di quello che appare dalle statistiche. Cioè noi siamo più ricchi di quanto loro credono di farci credere. Ed è su questo che deve essere fatta una battaglia politica, anche per andare a vedere, perché questo è il limite massimo. Il limite, ovviamente, il secondo aspetto è poi, ovviamente, la capacità conflittuale. Questo è ovvio. Allora, la capacità di aprire capacità vertenziale su questo tema, da livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo, perché il tema ovviamente deve essere svolto a livello europeo, con un principio che ovviamente i soldi del reddito devono essere elementi di distribuzione della ricchezza esistente, correttamente calcolata, e come deve essere decisa? Sulla base del uno strumento diretto che è la capacità contrattuale. Allora io vorrei tanto che il sindacato, anche quel sindacato concertativo e cogestivo che abbiamo, no, si faccia carico di inserire elementi di continuità di reddito per i precari, iniziamo, per quelli che hanno i contratti atipici, all'interno dei contratti nazionali. Perché la FLC di Podda, che è sulla scuola, non chiede che venga garantito ai precari partiamo da quello che si può, no? Perché ovviamente la cosa deve essere graduale, non è che puoi dire dal 1 gennaio del 2011 tutto è nero. Quello allora entra in quell'elemento di utopia che ti fa, ti rende poco credibile la proposta, no? Quindi c'è un controeffetto negativo. No, diciamo, iniziamo a dire partiamo da quelli che sono i poveri, partiamo da quelli che hanno determinate situazioni per allargare man mano. Ma all'interno di un discorso di contrattazione vertenziale e territoriale, che possono fare anche i movimenti, non è che devono fare le forze sindacali, apriamo vertenze territoriali municipali. Andiamo a rompere i coglioni a occupare la sede del comune di Perugia, andiamo a rompere i coglioni su come vengono fatti i bilanci. Andiamo a chiedere che venga fatto un bilancio sociale per ogni area territoriale. Andiamo, cioè, dobbiamo rapportarci con le istituzioni, ma dobbiamo rapportarci da posizione di forza. Non rapportiamo con le istituzioni perché ci facciamo sussumere le istituzioni, quindi io parte di loro. E purtroppo questo è un rischio che la sinistra ha corso e corre, anche all'interno dei movimenti. No? Però dobbiamo essere in grado di sviluppare. Poi non so se a gambe marcerà, il processo è lungo. Un'ultima cosa, perché ci ho parlato troppo, come al solito. L'idea comunque è il fatto che stiamo sicuri. La questione del reddito come strumento è uno strumento di libertà, credo. È uno strumento di autodeterminazione. E credo che da questo punto di vista la componente femminile sia quella più interessata a questo. Considerando tutto quello che è stato detto prima, ed è il passaggio anche qui cultura politica dal diritto al lavoro al diritto alla scelta del lavoro. Questo è importante. Rompiamo l'etica lavorista del diritto al lavoro, soprattutto nei periodi di crisi, per cui mi va benissimo che a Rinzè, a Milano si faccia una dura battaglia in cui l'obiettivo è, siccome la fabbrica chiude, vogliamo un nuovo padrone, perché c'è il diritto al lavoro. È stabilito l'articolo 1 della Costituzione che sarebbe ora di eliminare, no? Io voglio il diritto alla scelta del lavoro, perché è un diritto di libertà, di autonomia, e il diritto alla scelta del lavoro può avvenire solo se io mi libero dalle catene della ricattabilità, della necessità di sopravvivenza. Come diceva Marx, questa volta nel Capitale, no? Dice, dalla rivoluzione francese gli esseri umani, i lavoratori in particolare, sono liberi di lavorare, perché la rivoluzione francese sancisce che i diritti di cittadinanza sono indipendenti dalla condizione professionale, tranne che per quelli che sottostanno alla Bossi-Fini, questo è il caso italiano di adesso, no? Cioè i migranti. Ma e quindi uno è libero formalmente di lavorare o non lavorare, non c'è più coazione al lavoro. Però Marx aggiungeva, però i lavoratori sono costretti a lavorare. E perché sono costretti a lavorare? Per mangiare. Allora, noi vogliamo una società in cui gli esseri umani siano liberi di esprimere la propria creatività, la propria libertà, riducendo il più possibile le costrizioni. E quindi una libertà di scelta, nel diritto alla scelta. E il reddito, questa libertà di scelta, rompe la dipendenza del lavoro dal capitale. Quindi la questione del reddito è una questione che entra sulla distribuzione essenzialmente, quindi non entra nel meccanismo capitale-lavoro. Quindi è un'opzione riformista, se la guardiamo con queste categorie, ma è potenzialmente sovversiva perché rompe le catene di dipendenza del lavoro dal capitale e quindi entra nel meccanismo di cambiamento delle condizioni di lavoro. E quindi ha a che fare col rapporto capitale-lavoro. E questo credo che sia l'elemento anche, ecco, questo è un elemento che potrebbe essere utopico, che prefigura una società diversa, ma però l'utopia è quella che fa sempre la storia, quindi non credo che ci vada male.